Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Pensate con me della legge di Dio, che sarà il metro usato per giudicare ciascuno. Noi staremo, dice in Apocalisse, ritti davanti al trono e saranno tirati fuori i libri dove è scritto tutto quello che abbiamo fatto, pensato e detto. E sarà in base al suo confronto ogni azione e pensiero in confronto con la parola di Dio, la legge di Dio, la legge di Dio. La legge di Dio è perfetta. La legge di Dio ci indica la via del Signore. La legge di Dio vissuta porta benedizioni. Ci mostra come vivere in ogni aspetto della vita, sempre in conformità al carattere di Dio. È una lampada ai nostri piedi e a nostro, luce sul nostro sentiero. Che cos'è la legge di Dio? Allora, la legge di Dio, quando la Bibbia ne parla principalmente, soprattutto nell'Antico Testamento, parla specificamente dei 10 comandamenti che Dio diede a Mosè a Monte Sinai. Troviamo questi in Esodo 20. E voglio leggervi i 10 comandamenti. Esodo 20. Allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Non ti farai scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro, e non le serverai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, invano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome invano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro. Ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né il tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e le ha santificato. Onorerai tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. E mi fermo là. Già qui, se ci fermiamo e se siamo onesti, riconosciamo che siamo colpevoli. Siamo colpevoli, non abbiamo mica seguito questi comandamenti perfettamente. Ma poi in Matteo 5, e andiamo lì, in Matteo 5 Gesù spiega più a fondo cosa intende con questi comandamenti. Quindi trovate Matteo 5 e se capivo che ero colpevole prima, Matteo 5 mi rende ancora più chiaro questo. Matteo 5, leggo alcuni versetti, leggo 21-22. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, e Chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello, Raca, sarà sottoposto al Sanedrio. E chi gli avrà detto, Stolto, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Poi salto giù a 27 e 28. Voi avete udito che fu detto agli antichi, Non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Salto giù a 33. Avete inoltre udito che fu detto agli antichi, Non giurare il falso, ma adempi le cose promesse con giuramento al Signore. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo scabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di fare bianco o nero un solo capello, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Tutto ciò che va oltre questo viene dal maligno. Allora, se siamo onesti, noi siamo colpevoli di aver peccato contro la legge di Dio. Per quanto possiamo cercare di ubbidire, siamo sempre mancanti. E poi, in Matteo 22, Gesù viene chiesto qual è il più grande comandamento. Matteo 22, leggo da 34 a 40. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva messo a tacere i sadducei, si radunarono insieme e uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova dicendo, Maestro, qual è il grande comandamento della legge? Gesù gli disse, Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran comandamento. E il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Nessuno può mai dire, prima o dopo la salvezza, di vivere pienamente questi due comandamenti. Quindi siamo colpevoli. In realtà la legge di Dio, essendo così santa e perfetta, anziché salvarci, la legge di Dio ci condanna. La Bibbia dice che la legge di Dio ci uccide. Questo perché la legge di Dio mette in evidenza il nostro peccato e dimostra la nostra colpa davanti a Dio. Notate in 2 Corinzi, capitolo 3, trovate. Come l'Apostolo Paolo parla della legge di Dio. 2 Corinzi 3, leggerò da 4 a 9. Egli contrasta la legge di Dio con lo Spirito. E per lo Spirito, Spirito Santo, lui parla della salvezza che uno ha con la fede in Cristo quando riceve anche lo Spirito. E quindi, quando dice Spirito, sta parlando della salvezza per fede. E notate che la lettera qui, quando dice la lettera, intende quelle cose scritte nella legge di Dio. Quindi con quello leggo 2 Corinzi 3, 4 a 9. Ora, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera, la legge di Dio, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Or se il ministero della morte, che era scolpito in lettere su pietre, e questo è i 10 comandamenti, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito. Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Se avete notato, quando parlo della lettera, ministero della morte, questa è la legge. La legge uccide. La legge di Dio non ci salva. La legge di Dio ci uccide perché mette in evidenza quanto siamo peccatori. Non riusciamo, per quanto dobbiamo impegnarci, non riusciamo a camminare perfettamente davanti alla legge di Dio. E chi non cammina perfettamente davanti secondo la legge di Dio è condannato alla morte eterna, che noi chiamiamo l'inferno. Galati 3:10 ci parla del fatto che chi non ubbidisce perfettamente alla legge è maledetto. Quindi, Galati 3:10. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Se tu speri di migliorare la tua vita, e così Dio forse avrà misericordia su di me, tu sei maledetto, non c'è speranza, non puoi migliorare la vita abbastanza, perché Dio è santo. Dio richiede la perfezione in tutto, tutti i giorni, in tutte le cose. Uno deve perseverare in tutte le cose scritte. Ma nessuno riesce a vivere così. Siamo tutti maledetti dalla legge di Dio. Vi leggo io che la legge non serve per portare la salvezza, perché non riesce. La legge serve per farci conoscere quanto siamo peccatori. Romani 3:19-20. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Quindi, nonostante che la legge di Dio è perfetta, è santa, a causa del nostro peccato, la legge non dà vita. La legge condanna e ci fa conoscere il nostro peccato e quanto siamo sotto la condanna di Dio. La legge ci porta alla condanna eterna e al lago di fuoco. Quindi è impossibile essere giustificati per mezzo della legge. C'è solo la condanna per mezzo della legge. Questo perché noi siamo peccatori. Però ora, da Cristo in poi, Dio ha manifestato una via per essere giustificati che non è per la via dell'obbedienza alla legge. Questa è la via della fede in Gesù Cristo e nel suo sacrificio. Leggo quello che dichiara Romani 3. Abbiamo letto 19:20, adesso leggo da 21-26. Dopo aver spiegato nei versetti precedenti che per mezzo della legge nessuno sarà giustificato, ci mostra la via che Dio ha creato che porta alla giustificazione e così il perdono e la salvezza. Leggo Romani 3:21. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e sopra tutti coloro che credono, perché non vi è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui a Dio preordinato per fare la propiziazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati, che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede di Cristo. Avete visto? Questa giustificazione, questo perdono, è indipendentemente dalla legge, non è per quella via, è per la via della fede in Gesù Cristo. Chi riconoscere di essere condannato perché ha disobbedito alla legge e si ravvede e pone la sua fede che Gesù è morto per me, viene redento per mezzo di Gesù Cristo. Cristo diventa la sua giustificazione. Tornate in Galati. Abbiamo letto in Galati 3, 10. Io vorrei leggere adesso Galati 3, da 10 a 14. E seguiamo bene quello che dice della legge e della giustificazione non per la legge. Ora tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora, la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Per coloro che pongono la loro fede in Gesù Cristo, Cristo riscatta dalla maledizione della legge, essendo Lui diventato maledizione per i credenti. Così quelle persone che pongono la loro fede in Gesù Cristo vengono perdonati e giustificati, diventano figli di Dio, ereditano la vita eterna e le promesse di Dio. Finché esistiamo. Ma questo non è solo per arrivare alla salvezza. Troppo spesso lasciamo questo discorso con: va bene, sì, è quello che mi era successo. No. Io vorrei riflettere su cosa vuol dire essere giustificati in Cristo Gesù. Dobbiamo renderci conto di quello che è la nostra condizione al di fuori di Cristo, per capire quello che è la nostra condizione in Cristo. Allora, per merito nostro, siamo sotto condanna. Non c'è alcuna speranza per noi di superare il giudizio di Dio. La legge di Dio dimostra chiaramente il nostro peccato. E quindi, per conto nostro, davanti a noi c'è solamente il giudizio e la condanna eterna per conto nostro. C'è solamente il lago di fuoco, il tormento eterno, giorno e notte. Che importa la tua vita? Se hai davanti tormento, Gesù parla di stridore di denti. Angoscia. Non c'è salvezza, non c'è la morte più a quel punto, che uno può sperare di solo morire. No, solo tormento. Sulla croce Gesù Cristo ha pagato quella condanna. Gesù Cristo è stato punito al posto di uomini, donne, peccatori. Gesù Cristo ha redento coloro che si ravvedono e si aggrappano a Lui. Nonostante che continuiamo a cadere anche dopo la salvezza, la nostra salvezza non dipende dal fatto che siamo bravi, che adesso camminiamo bene. Perché non riusciamo mai a camminare bene. Non riusciamo mai a: ah, finalmente non pecco più. No. Dobbiamo camminare sempre più in santità, ma cadiamo. La nostra salvezza, non all'inizio, ma oggi, dipende dal fatto che Gesù Cristo è la nostra giustizia. Infatti, chi è veramente in Cristo Gesù è un termine biblico di essere in Cristo, unito a Lui tramite il battesimo spirituale. Adesso sono in Cristo. È liberato dalla condanna. Ed io vorrei guardare oggi Romani 8. Io vorrei guardare oggi Romani 8, versetto 1. Romani 8, 1. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Consideriamo questo. Questo brano riscrive un gruppo di persone che vengono chiamati quelli che sono in Cristo. In Cristo Gesù. Che poi descrive ancora dicendo che non camminano secondo la carne, ma camminano secondo lo Spirito. Allora, è escluso da questa categoria chi continua nel peccato. Uno dice, io sono in Cristo, ma continuo a vivere nel peccato, cammina nella carne. Non può dire questo. Primo Giovanni, capitolo 2, veramente varie volte, ma Primo Giovanni dice, chi dice, io l'ho conosciuto, io sono in Cristo, e continua nel peccato, è bugiardo. La verità non è in lui. Quindi, da una parte, un vero credente in Cristo continua a peccare. Continua a peccare. Non riesce a non peccare. Ma dall'altra parte, un vero credente non cammina secondo la carne. Cammina per lo Spirito. Quindi non vive come prima. Da una parte, non è perfetto. E quindi cade ancora nel peccato, ma dall'altra parte, essendo in Cristo Gesù, non cammina nella carne e non c'è più condanna. Perché non c'è più condanna? Perché non pecca più? No? Abbiamo appena detto che continua a peccare. Primo Giovanni, capitolo 1, dice chi dice di essere senza peccato è bugiardo, la parola la verità non è in lui. Non c'è più condanna, non perché non pecco più, ma perché sono in Cristo. Se noi comprendiamo cosa vuol dire essere sotto la condanna di Dio, se comprendiamo che essere sotto condanna ci porta a subire l'ira di Dio per tutta l'eternità, se comprendiamo che essere sotto condanna ci esclude dalla grazia in quella condizione, che essere sotto condanna vuol dire che abbiamo davanti a noi l'ira di Dio per tutta l'eternità, allora cominceremo a capire quanto è immensa la benedizione di ricevere il perdono dalla condanna. E quanto è una benedizione che non vi è alcuna condanna per chi è in Cristo. Cioè, sentire di questo beneficio mi vale poco se non capisco cosa vuol dire. Ma se io capisco cosa vuol dire essere sotto condanna, se tengo presente cosa vuol dire essere sotto condanna? Allora, leggere che non vi è alcuna condanna mi dà gioia. Mi dà gioia. Non importa quello che sto affrontando oggi. So che oggi passerà. Ma davanti c'è l'eternità e non vi è alcuna condanna perché per grazia io sono in Cristo. Quindi, tutte le persone che non hanno Cristo, che possono godere il peccato. Attenzione, ci sono tre categorie di persone. Ci sono peccatori che godono i loro peccati. Ci sono peccatori dove lo Spirito Santo è all'opera e continuano a peccare come prima, ma non godono più il peccato perché sono angosciati dal peccato e dalla condanna. E poi ci sono quelli che, essendo stati angosciati dalla condanna, hanno visto Cristo, si sono aggrappati a Cristo. Allora, chi pecca e non è aggravato dal peccato? non capisce quanto è terribile la condanna, non sa quello che sta davanti e bisogna annunciare, bisogna proclamare, bisogna esortare pregando che Dio toccherà il cuore. E infatti è quando lo Spirito Santo convince del peccato, del giudizio e della giustizia, che uno riconosce la sua condizione e riconosce per la prima volta: io sono sotto condanna. Allora vedrà Cristo. Allora può vedere Cristo come chi può liberarmi e perdonarmi. Prima della salvezza, prima di essere perdonati, prima di nascere di nuovo, eravamo schiavi del nostro peccato. Non era possibile avere vera vittoria sul peccato. Il peccato aveva potere su di noi. Eravamo sotto la legge del peccato. Questo ci portava alla morte eterna. Ora chi è in Cristo Gesù è liberato dalla legge del peccato e della morte. Guardate Romani 8 e voglio leggere 8, 1 e 2. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito e della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quanto è importante ricordare e comprendere che questa liberazione dalla condanna non è venuta da noi. Non ci siamo liberati, siamo stati liberati. Non è venuta questa liberazione dal nostro impegno. Non è venuta perché abbiamo iniziato a comportarci meglio e Dio ha visto il mio impegno. No. Sì, ha visto il tuo impegno e ha visto che era mancante. Siamo stati liberati come? Versetto 3 spiega. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Questa liberazione viene da Dio, non dal nostro impegno. L'iniziativa della salvezza, Dio ha mandato il suo figlio nel mondo. Ha mandato lo Spirito Santo per convincere. Gesù Cristo è diventato uomo per compiere la salvezza sulla croce. La nostra salvezza dipende totalmente da quello che Cristo ha fatto per noi. Non è qualcosa che dipende principalmente da Cristo, ma anche un po' il nostro impegno, la nostra giustificazione dipende totalmente dall'opera di Gesù Cristo sulla croce, per quello siamo perdonati. Ogni vero credente continua a cadere. Non cammina nel peccato, ma cade. Come dicevo prima, non pecca come prima. Ma agli occhi di un Dio Santissimo, è vero che continuiamo a peccare. E ogni peccato è gravissimo. Ogni peccato è gravissimo. Allora, quando pecchiamo dopo la salvezza, torniamo ad essere sotto condanna? Pensate a questo. Versetto 1 cosa dice? Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Purtroppo a volte abbiamo pensieri confusi in questo. Noi adesso parlo di chi è in Cristo. A volte quando cadiamo nel peccato e ci troviamo pieno di peccato, cominciamo a vederci come se fossimo sotto condanna di nuovo. E non guardiamo più al sacrificio di Cristo, ma guardiamo a quanto abbiamo peccato contro Dio. E quindi crediamo di dover migliorare. Oh, devo lasciare il mio peccato per essere accettato di nuovo da Dio. Devo peccare meno, devo leggere la Bibbia di più, devo impegnarmi di più, devo fare più per Dio e così mi riprenderà E così si impegni di più. E magari c'è progresso. E così uno crede, ah, adesso sono di nuovo riunito a Dio, non sono più sotto condanna. Ma poi si cade di nuovo nel peccato. E questo ciclo falso si ripete. Ed è falso. È falsissimo. Ma è comune. È comune che un credente si guarda, no, non merito più, non merito più da Dio, come se io meritassi prima. Perché se io credo di non meritare più, sto implicando che prima camminavo bene e meritavo. Ma non meritavo prima. Prima sono stato giustificato per il merito di Cristo, al mio meglio, come al mio peggio. Magari guardiamo a Cristo per essere giustificati all'inizio della salvezza, ma poi tendiamo a guardare a noi stessi, al nostro cammino, per essere convenientemente essere accettati da Dio. Fratelli e sorelle, questo è del tutto sbagliato. Romani 8:1 dichiara: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Ciò che ci porta ad essere senza condanna non è che ci comportiamo abbastanza bene, perché non potremo mai comportarci abbastanza bene per essere accettati da un Dio tre volte santo. Ciò che ci porta ad essere senza condanna è il fatto di essere in Cristo, unito a Lui nel battesimo spirituale, unito alla sua morte e alla sua risurrezione. Dobbiamo sempre ricordare come credenti che noi siamo senza condanna perché siamo in Cristo. La nostra condizione davanti a Dio è basata totalmente dall'opera di Cristo per noi in Cristo. E quando noi comprendiamo che siamo salvati e giustificati e senza condanna tutto per il mezzo dell'opera di Cristo, quando comprendiamo che siamo salvati per grazia, questo produce una vita di gratitudine a Dio. Romani 8:4 spiega questo. Prima leggo di nuovo 8:3. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quello del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Guardate le parole del versetto 4. Qui dice che la giustizia della legge si adempia in noi, noi che siamo stati salvati per grazia. Cioè, quello che era impossibile nella carne, cioè adempiere la legge, era impossibile per noi nella carne, camminare in vera obbedienza, impossibile nella carne, ora possiamo fare perché siamo in Cristo, camminando secondo lo Spirito. E quindi non arriviamo a meritare da Dio per mezzo della nostra obbedienza, perché è Cristo che ci ha meritato tutto. Piuttosto la nostra obbedienza è un risultato del fatto che Cristo ci ha liberati dalla condanna. Essendo salvati, siamo liberati dalla condanna, avendo un nuovo cuore, avendo lo Spirito Santo, e ora possiamo camminare in obbedienza alla legge. Quindi vorrei chiudere ricordando tutti quanti che siete in Cristo, di ricordare la meravigliosa e preziosa verità per chi è in Cristo, cioè chi è in Cristo è, 8:1, senza condanna. Non vi è alcuna condanna. Questo non è una licenza di peccare. Romani 6:1 dice, allora dobbiamo peccare di più perché visto che siamo liberi. No, non sia mai così. Anzi, dobbiamo vivere la gloria di Dio. Allora, io vorrei incoraggiare ciascuno di voi, magari devo mandarvi un'email con questo scritto, una specie di dichiarazione da dire. Chi ha Cristo? Questa dichiarazione qui. io credo in Gesù Cristo e in quello che Egli ha fatto per me con la sua vita, la sua morte e la sua resurrezione. Per grazia e per l'opera di Dio, io sono in Cristo. E perciò per grazia non vi è alcuna condanna per me. Gesù Cristo ha pagato tutta la mia condanna, passata, presente e futura. Voglio vivere interamente per Dio, non per essere giustificato, ma perché sono già giustificato. Giustificato in Gesù Cristo. Certamente dobbiamo combattere per non peccare, importantissimo, la Bibbia è piena di insegnamento su questo. Ma se siamo in Cristo, non c'è più condanna anche quando cadiamo. Se possiamo, ci possono essere conseguenze terrene. Se io pecco, ci possono essere conseguenze terrene, sì. Se io continuo a peccare per un certo periodo, possono esserci delle discipline di Dio assai pesanti. La disciplina di Dio può essere molto pesante. Però se siamo in Cristo Gesù, non c'è più condanna. Questa è una stupenda e meravigliosa verità. Ed è tutto per grazia. La grazia di Dio è meravigliosa. Quindi prego che possiamo comprendere sempre di più quanto è grave il nostro peccato davanti ad un Dio santissimo, per capire sempre di più quanto è terribile la condanna. Così possiamo comprendere sempre di più quanto è meraviglioso il perdono in Cristo Gesù. Possiamo comprendere quanto vale il dono ineffabile di essere perdonati e che non vi è più alcuna condanna per noi che siamo in Cristo Gesù. Grazie a Dio. Gesù Cristo ci ha liberato dalla condanna eterna. Siamo salvati in Lui, viviamo per Lui, ringraziandolo tutti i giorni. E se tu non sei in Cristo Gesù, allora ti esorto con tutto il mio cuore a capire prima di tutto che tu sei sotto condanna. Non puoi fare mai abbastanza per essere perdonato, però in Cristo Gesù tu puoi essere perdonato e liberato dalla condanna eterna e diventare una nuova creatura. Preghiamo. Padre, per uno che comprende la condanna, quanto possiamo comprendere umanamente, non ci sono parole più meravigliose che sentire: non vi è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Ti ringrazio per il perdono vero, completo, in Cristo Gesù. Ti ringrazio, Padre, che Cristo era disposto a comprarci quel perdono andando Lui alla croce, al posto nostro. Oh Padre, perdonaci, perché è vero che a volte abbiamo creduto che certo Gesù mi ha salvato, ma adesso dipende da me. E abbiamo smesso di guardare a Cristo. E abbiamo guardato a noi stessi, vedendo come se la salvezza dipendesse ora da noi. Padre, la salvezza non può dipendere da noi, perché saremo condannati subito. A nostro meglio siamo imperfetti e tu sei tre volte santo. La nostra salvezza dipende dall'opera di Gesù Cristo. Il nostro cammino di ubbidienza, di gratitudine, è un modo di dire grazie a te per quello che Cristo ha fatto per noi. Gesù Cristo è la nostra giustizia dall'inizio alla fine. Ti ringrazio per Gesù Cristo. Facci vedere di più chi siamo in Cristo, affinché possiamo gioire in Lui e allora camminare alla tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.